L'archeologo musicale. Archeologo musicale. Archeologo musicale. Programma ideato e condotto da Lelio Menicocci. Benvenute e benvenuti a questa nuova trasmissione dell'Archeologo Musicale. Un caldo saluto da Lelio Menicocci, dai miei home studios di Napoli. Introduco questa nuova trasmissione inquadrata in quel filone denominato Un anno alla volta. Quindi ci dedicheremo ad un anno particolare della musica rock. Questa volta sarà il 1974, anno importantissimo per la musica rock. Non voglio tediarvi con tante chiacchiere con questa introduzione, perché voglio subito entrare nel vivo con un grande album pubblicato nel 1974, che è questo Rock and Roll Animal di Lou Reed. Lou Reed che reinventa un po' se stesso come una creatura da palcoscenico, è Rock and Roll Animal, è un disco live che trasforma i suoi brani più celebri in cavalcate glam rock molto epiche. Insomma, Lou Reed si lascia un poco alle spalle l'essenzialità del Velvet Underground, dopo essere stato un poco reinventato da David Bowie con il grandissimo album Transformer. Reed effettivamente oggi è un grande performer, è un grande frontman, e lo dimostra in questo album con una formazione fantastica alle spalle, con tanto per dire due grandi chitarristi, Steve Hunter e Dick Wagner. Intro è Sweet Jane da Rock and Roll Animal. Questa è storia. Lou Reed. We'll be right back. E da questa torrida Sweet Jane di Lou Reed andiamo ora direttamente in California. Andiamo in California perché quest'anno, il 1974, è l'anno in cui viene pubblicato il primo album solista di Grace Slick. L'album si chiama Manhole ed è un album molto molto bello. La Slick è reduce ormai dall'esperienza con Jefferson Airplane, gruppo manifesto della San Francisco psichedelica, dell'acid rock californiano. E prima di intraprendere un'altra esperienza con la Jefferson Starship, la Slick pubblica appunto Manhole. L'album è un album, diciamo, ecumenico, quegli album che presentano quella condivisione tipica di quei tempi in California, in cui praticamente i maggiori esponenti della scena californiana si uniscono nei vari dischi per dare il proprio contributo, tant'è vero che abbiamo in questo disco David Crosby, Paul Kantner, David Freeberg, Gary Duncan, Craig Ciacchico, Ron Carter, Jack Cassidy, Peter Caucone e John Barbata, insomma praticamente pezzi dei Jefferson Airplane, pezzi dei Quicksilver Messenger Service e insomma e poi David Crosby, quindi un album insomma sulla falsariga di quegli album come Blows Against the Empire e Sunfighter, che presentavano la medesima formula della session di artisti della West Coast, senza naturalmente dimenticare il primo album solista di David Crosby, vero manifesto di questo fenomeno. Il primo lato del vinile quasi interamente occupato dalla suite Manhole, un pezzo molto molto epico, cantato in modo eccezionale da Grace Slick. Io vi faccio ascoltare però il pezzo che apre la seconda facciata, che è questa Come Again Toucan, Grace Slick. Paradise and Lunch, pubblicato appunto nel 74, è il quarto album del grandissimo Ry Cooder, rappresenta sicuramente una delle sue opere più raffinate. È composto interamente da reinterpretazioni eccelse di brani tradizionali e di standards del blues, del gospel, del folk. Tra i musicisti coinvolti troviamo dei grandissimi nomi: Jim Keltner alla batteria, Chris Etheridge al basso, Plus Johnson al sassofono, oltre alla partecipazione straordinaria del pianista jazz Earl Hines nel brano finale Ditty Wah Ditty. Uno dei pezzi più significativi dell'album è questa Turtler, originariamente attribuita a Washington Phillips. Cooder ne offre una versione molto delicata e melanconica, quasi, arricchita però da una chitarra slide evocativa e da una voce molto intima che trasforma il brano in una ballata senza tempo, una vera chicca. Ry Cooder, grandissimo, Turtler, da Paradise and Lunch. David Bowie pubblica Diamond Dogs. Bowie ha ormai dismesso i panni di Ziggy Stardust, che lo hanno consacrato nell'Olimpo del glam più corto e decadente. Ormai è in piena trasformazione e vira verso un futurismo apocalittico con un concept album decisamente ispirato al celebre romanzo di George Orwell, 1984, o meglio 1984. Una visione su un mondo futuribile, privo di libertà, con la figura di questi Diamond Dogs, i cani di diamante, che hanno un totale controllo dell'umanità. Beh, direi che a distanza ormai di più di 50 anni, quella visione di Bowie oggi appare sempre più come una vera e propria profezia. L'umanità ha effettivamente a che fare oggi con vari Diamond Dogs. A voi la title track, Diamond Dogs, David Bowie.
Pull you out of the oxygen tent.
Nell'anno di cui stiamo parlando, il 1974, il mondo sembra aver smesso di credere nelle certezze del passato. Negli Stati Uniti, ad esempio, il caso Watergate, il famoso scandalo Watergate, scuote profondamente la coscienza collettiva. In estate, il presidente Richard Nixon è costretto alle dimissioni. E la crisi della politica e della fiducia, mentre l'onda lunga del Vietnam lascia ferite ancora aperte. In Europa si respirano venti di libertà, in Portogallo esplode la rivoluzione dei garofani che pone fine a decenni di dittatura, in Grecia crolla la giunta militare e si apre il cammino verso la democrazia, il mondo occidentale attraversa un cambiamento culturale profondo, segnato anche dalla crisi energetica e da un'economia sempre più incerta. L'Italia non è da meno, è l'anno del referendum sul divorzio che conferma un paese pronto a difendere conquiste civili e a immaginare una società più aperta, ma sono anche anni tesi, attraversati dalla paura, dalle prime ombre del terrorismo, mentre le piazze sono ancora piene di voci, di proteste, di idee. In tutto questo la musica non sta certamente a guardare, il rock abbandona l'illusione della rivoluzione e si fa sempre più inquieto, sempre più interiore. Alcuni artisti reagiscono con durezza, altri si rifugiano in atmosfere oniriche, altri ancora scelgono l'ironia, la riflessione, la reinvenzione. E in tutto questo gli Steely Dan pubblicano un grandissimo album di grande musica, Pretzel Logic, e questa è Any Major Dud Will Tell You.
I never seen you looking so bad, my funky one. You tell me that your super fine mind has come undone. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more. Any major dude will tell you. Any major dude will tell you. Squawks tears, well look at mine. The people on the street have all seen better times. Any major dude with half a heart surely will tell you, my friend. Any minor world that breaks apart falls together again. When the demon is at your door, in the morning it won't be there no more.
Questa era Any Major Dude Will Tell You degli Steely Dan. Donald Fagen e Walter Baker, appunto gli Steely Dan, prima di diventare Steely Dan, componevano per gli artisti della ABC, etichetta discografica, e ad esempio per Barbara Streisand. Decisero a un certo punto, e diciamo noi per fortuna, di mettersi in proprio. I primi due dischi che già avevano caratterizzato il marchio di fabbrica degli Steely Dan furono l'iniziale Can't Buy a Thrill e Countdown to Ecstasy. Poi pubblicano appunto nel 74 questo Pretzel Logic e fu immediatamente disco di platino. La ricetta musicale Steely Dan si perfeziona sempre di più. Gli ingredienti sono, come al solito, pop raffinato, spruzzate di jazz, rock e swing. Ma questo è anche l'anno di esplosione della musica reggae e dell'infatuazione del mondo per la Giamaica, che influenza addirittura anche artisti rock. È l'anno di consacrazione di Bob Marley con l'album Natty Dread. Si pensava che dopo la dipartita di Peter Tosh e Barney Livingston, il suono dei Wailers, appunto la band di Marley, si sarebbe impoverito, come pure i temi politici cari a Marley stesso, ma nulla di tutto questo. Infatti il disco è suonato in modo fenomenale e la ribellione è più che mai viva. Un disco zeppo di grandi canzoni che resteranno nella storia, come No Woman No Cry, che si narra Marley fece poi accreditare a tal Vincent Ford in segno di riconoscenza in quanto gestore di un ristorante a Kingston che lo aveva ospitato in gioventù nei periodi più duri. Il disco si apre con questa potentissima Lively Up Yourself, quindi vi invito a saltare dalle vostre sedie, ma se siete in macchina ascoltando la radio, mi raccomando, state tranquilli e guidate con prudenza. Bob Marley and the Wailers. Your life. Con Late for the Sky, Jackson Browne firma uno degli album più intensi e maturi della canzone d'autore americana. È un disco che affronta con disarmante sincerità il tema della fine dell'amore, della perdita dell'innocenza e del tempo che silenziosamente ci cambia. Questo in un ragazzo, Jackson Browne all'epoca, di più o meno 25 anni. Però in un periodo abbastanza particolare della sua vita. Le canzoni si inseguono come capitoli di una unica riflessione fatta da Brown, riflessione intima ma anche universale, e le canzoni sono sostenute da arrangiamenti sobri ma profondamente empatici. Diciamo che l'intero album sembra scritto in uno stato di vera e propria sospensione emotiva, come se Brown stesse quasi cercando delle parole precise per raccontare quello che non è descrivibile, cioè il momento in cui ci si accorge che qualcosa si è rotto e non si può tornare indietro. La title track, Late for the Sky, racchiude perfettamente questa sensazione. È un brano lento, introspettivo, in cui ogni verso è una carezza ferita. I thought I'd be there by now, canta Jackson Browne, lasciando sospesa l'immagine di un incontro mancato con la propria stessa felicità. E il titolo stesso, In ritardo per il cielo, è una di quelle frasi che restano impresse anche nella letteratura della musica rock. Jackson Browne, Late for the Sky.
Compared with the thing missing a lover's touch. You never knew what I loved in you. I don't know what you loved in me. Maybe the picture of somebody you're hoping I might.
Dopo un lungo periodo di silenzio artistico segnato da dipendenze, purtroppo, e fragilità personali, nel 1974 Eric Clapton ritorna con 461 Ocean Boulevard, un album che davvero rappresenta una rinascita musicale e umana per Slow Hand. Il titolo fa riferimento all'indirizzo della casa in Florida, precisamente a Miami, dove Clapton visse durante la registrazione, un luogo che diventa quasi un simbolo di un nuovo inizio, più sereno e più riflessivo. Qui Clapton abbandona le esplosioni chitarristiche del passato e adotta un tono più rilassato, vicino al soul, al reggae, con la cover di I Shot the Sheriff di Bob Marley, al blues laid back. Non c'è bisogno di dimostrare nulla. Il virtuosismo lascia spazio al gusto, alla misura, all'atmosfera, e la band che lo accompagna in questo disco è davvero di prim'ordine: Carl Riddle al basso, James Oldacre alla batteria, Dick Sames alle tastiere e George Terry alla chitarra ritmica. A dare una ulteriore nota di colore, le armonie vocali calde e morbide delle backing singers Yvonne Elliman e Mercy Levy. È una formazione davvero affiatata che costruisce un suono coeso, profondo, ma mai invadente. Tra i brani più emblematici c'è questa Let It Grow, composta dallo stesso Clapton, una ballata molto dolce che si apre con un bellissimo arpeggio acustico quasi folk e si sviluppa poi lentamente. È davvero un invito alla rinascita, all'amore come forza naturale. Let it grow, let it grow, let it blossom, let it flow. Parole che sembrano sgorgare direttamente da un cuore che ha finalmente ritrovato il battito positivo. E allora ascoltiamoci questa Let It Grow, Mr. Slow Hand, Eric Clapton.
Standing at the crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer, and all the time I know, plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow, let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow.
Check out of my mind. It's hard to get a friend that I can count on. There's nothing left to show. Plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow. Let it blossom.
Much for you to do. Only asking you what you are needing. The rest is up to you. Plant your love and let it grow.
Let it grow, let it grow. Let it blossom.
Let it
grow, let it
Velvet on Fleece è il settimo album in studio di Van Morrison e segna sicuramente un momento di profonda introspezione artistica. Arriva dopo una fase complessa della sua vita privata, con un divorzio alle spalle e un ritorno temporaneo in Irlanda, che si riflette nei testi densi di immagini simboliche, mistiche e quasi arcane. È un disco che affonda le radici nella tradizione celtica, sicuramente, e nel folk jazz, con una scrittura più fluida e viscerale rispetto agli album immediatamente precedenti. Se spesso è paragonato per atmosfere ad Astral Weeks, Vidon Fleece ha però un tono più terrestre, più malinconico, meno etereo. La produzione è davvero minimale, basata su una band agile e sensibile. Chitarre acustiche, piano, basso e violino creano uno sfondo sobrio su cui Van può scolpire le sue frasi vocali. In questo contesto, Bulbs è una delle poche tracce che spezza l'introspezione con un ritmo più acceso, quasi soul folk, costruito su un riff contagioso di chitarra e una linea vocale energica. Ascoltiamo allora Van, The Man, con Bulbs da Vidon Fleece.
I'm kicking off from center field. Question on being down for the game. One shot deal don't matter. The other one's the same. Oh, my friend, I see you. Want you to come through. All right. Yeah, they're standing in the shadows. Where the street lights all turn blue. She's leaving Pan America. Occasion I had. I saw brothers and sisters all on Atlantic sand, screaming through the alleyway. I hear an only crowd walking in. Down a battery's on the road. After all,
Siete sempre all'ascolto di ADMR Rock Web Radio, la trasmissione L'archeologo musicale. Io sono Lelio Menicocci, dai miei home studios di Napoli. Il 1974 è l'anno in cui Joni Mitchell si innamora del jazz. Curt and Spark segna una svolta sofisticata in cui le confessioni intime diventano anche eleganti strutture musicali. È un album adulto, urbano, consapevole. Help Me, che vi vado a presentare, è forse il suo brano più noto, ma tutto il disco è una passeggiata tra cuori fragili, città notturne e riflessioni cristalline. Certamente un capolavoro di equilibrio tra pop e introspezione. Questo è il disco con cui io conobbi Joni Mitchell. Poi ovviamente andai a comprarmi tutti i suoi album precedenti, tra cui Blue, che sicuramente mi abbagliò, diciamo, effettivamente un'esperienza incredibile l'ascolto di quel disco, ma anche di Curt and Spark, devo dire. Help Me, Miss Joni Mitchell.
You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man. And you love your loving. Not like you love your we'll
On the Beach viene considerato dal suo autore Neil Young uno dei suoi lavori più depressi. E infatti tre brani contengono nel titolo la parola blues. Ma è un disco molto amato proprio per la sua inquietudine, in quanto trasuda della malinconia del suo autore, preso tra l'altro in uno dei suoi periodi esistenziali più critici. Certamente non è più il Neil Young più solare di Harvest, è lo specchio, questo disco, di un sogno americano che già all'epoca andava un poco infrangendosi. Basta guardare la copertina di questo disco, Young è sulla spiaggia ed è di spalle, guarda il mare forse. C'è un giornale per terra con un titolo: il senatore Buckley chiede le dimissioni di Nixon e lo scandalo Watergate. Young non sta leggendo il giornale. Sa che anche se il cielo sembra sereno, sta per iniziare a piovere. See the sky about to rain, Neil Young. Per i Rolling Stones, God Said Soup era stato un album molto buono, anche se di transizione. Nel 1974 invece pubblicano un album accolto molto favorevolmente sia dal pubblico che dalla critica. It's Only Rock and Roll. Il titolo è emblematico ed è davvero eloquente. I Rolling Stones, in un certo periodo storico che musicalmente parlando aveva privilegiato un poco certi filoni musicali, tipo il progressive, filoni molto intellettuali in cui si dava molto spazio al tecnicismo, gli Stones dichiarano apertamente che la loro musica è il rock and roll. È quella che vogliono proporre, il rock and roll, che probabilmente in quel momento storico era stato messo un poco ai margini del panorama musicale. Quindi lo fanno con un album molto convincente, a cominciare dalla title track, in cui il titolo è ancora più esplicito, perché è It's Only Rock and Roll, ma nella parentesi gli Stones fanno scrivere But I Like It, quindi in buona sostanza è come se volessero dire a tutti quanti: carissimi amici, sarà pure soltanto rock and roll come voi dite, però a me piace e a noi anche piace moltissimo. In un brano che è diventato una icona, The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, But I Like It.
If I could sing a love song so divine. like it. I 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 like it. Rock and roll, I like it. Only 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 rock and roll, I like it.
The Lamb Lies Down on Broadway, pubblicato nel novembre del 1974, è il punto culminante e al tempo stesso il canto del cigno della fase dei Genesis di Peter Gabriel. È un'opera monumentale, un concept album doppio, complesso, stratificato, che porta in primo piano la personalità sempre più ingombrante e visionaria di Peter Gabriel. È lui l'autore dell'intero soggetto narrativo dell'opera. Una storia surreale e urbana che ruota attorno a Ryle, un giovane portoricano che si muove tra le strade di New York e i meandri del proprio inconscio, attraversando esperienze allucinate, simboliche, a volte oscure, alla ricerca di una identità e forse di redenzione. Questa centralità assoluta di Gabriel nel progetto accentua fratture già esistenti all'interno del gruppo. Se da un lato Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett e Phil Collins contribuiscono alla scrittura musicale, Gabriel impone il proprio universo letterario ed emotivo con forza. Il processo creativo fu tormentato. Gabriel si isolò spesso dal gruppo per lavorare alla stesura dei testi e delle sceneggiature, arrivando a far circolare il materiale quasi come un autore esterno. A ciò si aggiunge una crescente tensione personale e familiare che culminerà pochi mesi dopo il tour con il suo addio alla band. Da questo album, che comunque lo si voglia raffigurare, è sicuramente fondamentale nella storia del rock, nella storia del progressive in particolare, ci ascoltiamo ora Counting Out Time, i Genesis.
Counting out time. I got my finger on the button. Don't say nothing. just fine. You're watching the songs, I love you. Without you, what would a ball boy do? Touch and go with 1 to 6. Bit of trouble in zone number 7. Gotta remember all of my tricks.
Carissimi ascoltatori, questo è Stevie Wonder con Smile Please, un invito al sorriso dal suo grandissimo album Falfini's First Finally, questo titolo sempre molto difficile a pronunziarsi, un album meraviglioso che fa parte di quegli album che poi culmineranno in Songs in the Key of Life. Veramente un periodo fantastico per Stevie Wonder, questo, anche questo un album pubblicato nel 74, anno di cui abbiamo parlato in questa trasmissione, sicuramente tralasciando tantissimi altri dischi, questo è naturale, ma non è detto che non faremo un'altra trasmissione anche sempre sul 74 e metteremo altra grande musica. Elio Menicocci quindi vi saluta ringraziandovi per l'attenzione e per l'ascolto, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione dell'Archeologo Musicale. Naturalmente restate sintonizzati su ADMR Rock Web Radio, accedete al sito della radio per riascoltare i podcast vari sia dell'Archeologo Musicale sia delle altre trasmissioni, degli altri programmi di ADMR Rock Web Radio. Un carissimo saluto, ciao a tutti.
A smiling face you don't have to say, 'cause it says you're